Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi, in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Buon pomeriggio da Radio Economy, lo spazio di Umbria Radio dedicato a lavoro, economia, finanza, nella vita di tutti i giorni. Cerchiamo di occuparci anche oggi di quegli aspetti dell'economia che ci toccano da vicino, a volte così tanto da vicino che ce ne rendiamo conto fino ad un certo punto. Oggi parliamo di casa, di immobili. Vendere, acquistare, affittare, conviene, quanto costa soprattutto? E intanto io voglio farlo con chi... i prezzi del mercato immobiliare ce li ha sotto mano quotidianamente quasi. Buon pomeriggio a Giovanni Belati, che è il presidente del comitato del listino Borsa Immobiliare per la Camera di Commercio dell'Umbria. L'ho presentata bene intanto, Belati, buon pomeriggio.
Buongiorno, anche se con una piccola precisazione, perché la Borsa Immobiliare dell'Umbria, per garantire trasparenza, applica delle alternanze all'interno dei vari comitati, e da venerdì scorso la mia carica è stata ceduta al collega Marcello Babbagioni, al quale tra l'altro approfitto per fare auguri per il prossimo biennio, e io oggi ricopro la carica di vicepresidente.
Ok, però ci può accompagnare a comprendere che cosa è successo negli ultimi mesi per quanto riguarda il mercato immobiliare. E io parto da un dato che ho letto nei giorni scorsi e che mi ha un po' sorpreso, un dato dell'Agenzia delle Entrate che raccontava come nel 2020 il mercato immobiliare non sia andato poi così male quanto poteva essere logico in qualche modo attendersi. Anche in Umbria, anche nella provincia di Perugia, è andata così effettivamente, non così male?
Sì, confermo questo dato, anche perché il mercato in Umbria nel corso del 2020 ha mostrato più che altro dei segnali altalenanti che sono stati legati a vari periodi durante i quali eravamo impossibilitati a muoverci per il lockdown e conseguentemente poi per quando le persone hanno potuto riaffacciarsi, quindi dal mese di maggio in poi, giugno in poi, alla ricerca delle abitazioni. Per cui sì, abbiamo avuto nei quattro trimestri che noi di solito prendiamo in considerazione dei momenti in cui ci sono stati dei dati che sono scesi a picco, ma poi conseguentemente con forte recupero nei trimestri successivi. Quindi il dato consuntivo è quello che neanche noi ci aspettavamo, di un numero di compravendite e di prezzi che hanno subito una leggera, lieve flessione, e più che altro in linea anche con il mercato nazionale.
Ok, il numero, no, voi avete sostanzialmente due parametri, no, per osservare l'andamento del mercato immobiliare: da un lato il numero di compravendite e dall'altro l'andamento dei prezzi. Allora, lei diceva, grosso modo, i prezzi sono stati in linea con quello che era stato il periodo precedente, e per quanto riguarda i prezzi, che cosa è successo? Sono andati giù? È continuata quella discesa che comunque da un certo periodo di tempo accompagna il settore immobiliare? Oppure hanno tenuto? Perché poi i prezzi del settore immobiliare sappiamo bene che sono un indicatore di tante cose, non soltanto di quello specifico ambito.
Sì, guardi, per quanto riguarda il settore residenziale, possiamo dire che sostanzialmente hanno mantenuto i valori, se non con un segno leggermente negativo. Un dato un pochino più forte invece viene da quello che è il mercato dei servizi, del terziario, che invece ha ancora delle difficoltà abbastanza consistenti e registra delle flessioni più marcate.
Quanto costa acquistare una casa oggi in Umbria? Partiamo da Perugia. Quanto costa oggi un'abitazione a Perugia?
Allora, i valori nella nostra regione variano molto e dipendono anche dalle zone di riferimento. Perugia delle realtà molto particolari, ci sono, cioè, a parte il centro storico, che comunque è sempre abbastanza apprezzato e ricercato, con valori che non si sono sostanzialmente che non hanno dato indicazioni sostanzialmente negative e hanno mantenuto i prezzi. Ci sono zone invece dove ci sono registrate addirittura, soprattutto sul nuovo, dei leggeri aumenti, e questo ha fatto sì che la forbice tra prezzi minimi e prezzi massimi che noi prendiamo in considerazione abbia subito ulteriormente un divario, quindi leggermente più bassi i minimi e leggermente più alti i massimi.
Possiamo dire che a Perugia un'abitazione, se siamo nell'ordine, io dico una cifra, poi lei mi dice quanto ci vado distante, 1500 euro al metro quadrato, che cifra è? Quanto mi sono discostato da un'idea di massima?
Se parliamo del nuovo di molto, perché oggigiorno gli edifici che si cominciano a rivedere, anche se in piccole costruzioni, piccole tipologie edilizie, hanno dei prezzi più alti dovuti anche ai costi che ci sono per la realizzazione di edifici, soprattutto se prendiamo come riferimento la cosa che oggi è più richiesta e molto più sensibilizzata, che è la classe energetica, cioè sono gli edifici ad alto risparmio energetico che hanno dei costi che sono addirittura più alti di quelli che ha detto solo a livello di costo di costruzione. E quindi questo fa sì che il mercato si ponga più verso i 2.000 euro, 2.100 euro, che non sotto la soglia dei 2.000. Poi naturalmente la periferia, le estreme periferie riescono un attimo a contenere questi costi, che comunque ci sono, perché il buon prodotto costruito bene, soprattutto visto che abbiamo anche lasciato la tipologia dei grandi edifici, perché potevano in qualche modo contenere i costi di costruzione, ha delle esigenze molto particolari e quindi di conseguenza si riflette anche sui prezzi di mercato.
Ci sono delle aree della nostra regione, della provincia di Perugia più specificatamente, più vivaci dal punto di vista del mercato immobiliare? Lei prima ha fatto riferimento al centro storico di Perugia, che è una delle zone, come dire, che riesce a tenere meglio i contraccolpi della crisi e dell'andamento dei prezzi. Penso, non so, per esempio all'area del Folignate, l'area dell'Alto Tevere, il Trasimeno per alcune tipologie di abitazioni. Come siamo messi? C'è una geografia dell'Umbria in questo senso che possiamo tracciare?
Sì, noi abbiamo per esempio rilevato non solo per Perugia, ma stessa cosa anche per Terni e comunque tendenzialmente per le cittadine più grandi, più importanti che possiamo avere nel nostro territorio, che i centri storici sostanzialmente mantengono bene, anche se con le riflessioni magari più marcate sul Ternano, meno marcate sul Perugino, però hanno mantenuto bene. Le immediate periferie delle città sono quelle che in questo momento sono oggetto di più interesse, sia come richieste che come e di conseguenza anche un po' come si riflettono anche sui prezzi. Tendenzialmente quindi la prima periferia delle città è quella che è richiesta di più. Per esempio noi a Perugia abbiamo zone tipo San Sisto, quartiere San Sisto, quartiere San Mariano, anche se non siamo nel comune di Corciano, in cui proprio si registrano le maggiori concentrazioni di costruzioni in questo momento, perché sono quelle che sono più richieste. Un po' si riflette un po' sempre su quello che era accaduto negli ultimi anni, ovvero l'area che gira intorno al polo ospedaliero è sicuramente un buon riferimento per le richieste di abitazioni.
Chiaro. C'è un altro dato in un report che avete diffuso voi qualche mese fa che a me ha colpito un po', e cioè la provincia di Perugia seconda solo a quella di Roma per il numero di lotti che sono finiti all'asta nel corso del 2020. È un dato che ci fa un po' riflettere su quali sono le condizioni non solo del mercato immobiliare in questo caso, ma anche del sistema economico nostro, della nostra regione.
Sì, purtroppo sì. Purtroppo quello che fino a qualche anno fa rappresentava un mercato ristretto, a volte non rilevante neanche ai fini statistici dei prezzi e di riferimenti, per le difficoltà in cui oggi molti soggetti si trovano, sta diventando invece molto più frequente e l'esecuzione, il numero di esecuzioni immobiliari è aumentato in modo esponenziale. Questo secondo noi è un dato che riflette il difficile e particolare periodo che stiamo attraversando e riflette anche un altro dato, che è quello dell'accesso ai mutui, che fino a qualche tempo fa era un veicolo molto semplice e anche con quote molto importanti. Oggi per esempio la maggior parte degli istituti bancari sono tornati al riferimento del, del famoso 80%
Sì.
di cifra massima erogabile, mentre fino a qualche anno fa ancora si parlava del 100, addirittura qualcuno anche del 110%, quindi veniva finanziato, oltre all'acquisto, venivano finanziate anche tutte le spese accessorie relative all'immobile. Questo ha portato probabilmente anche per i prezzi che avevamo fino al 2011-2012, quindi molto più alti di oggi, ha sicuramente portato delle difficoltà per coloro che dovevano poi far
Far
fronte al
fronte alle
pagamento.
rate, certo, chiaro. Bene, bene, grazie, grazie a Giovanni Belati per averci spiegato un po' di numeri e per averci accompagnato a conoscere una realtà che comunque, insomma, è sempre significativa di tante altre cose, perché il mercato immobiliare è un indicatore del sistema economico sotto molti, molti aspetti. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie e buon pomeriggio, grazie.
Grazie, bene, noi facciamo un break musicale e poi torniamo con il secondo ospite e ci occuperemo di un aspetto del mercato immobiliare molto particolare, ville e casali di lusso, quelle funzionano, funzionano bene. Ora musica e poi torniamo.
Radio Economy, dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi, in collaborazione con Michele Sportoletti, una produzione Umbria Radio in Blu.
Eccoci, rientriamo in studio dopo questa breve pausa musicale e proseguiamo a parlare di quello che succede, che sta succedendo in questi mesi a proposito del mercato immobiliare e lo facciamo raccontandovi un'esperienza particolare di chi opera nel settore immobiliare con un'ottica, come dire, un pochino originale. Io ho il piacere di dare il benvenuto a Umbria Radio a Luca Bertolini di Emma Villas. Benvenuto, buon pomeriggio Luca.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Bene, allora intanto spieghiamo rapidamente, voi siete un tour operator, giusto?
Siamo un tour operator incoming italiano, sì, che opera nel settore degli affitti turistici di ville casali di pregio. Non
Ok.
siamo un'agenzia immobiliare a tutti gli effetti, siamo veramente un tour operator incoming.
Ok, e allora perché vi abbiamo chiamato? Noi vi abbiamo chiamato perché ci siamo incuriositi per il fatto che il settore del quale voi specificatamente vi occupate, un po' con la pandemia, quindi diciamo un po' per necessità, un po' anche per scelta, è un settore che negli ultimi mesi ha sviluppato, come dire, un percorso interessante, nel senso che in tanti, tantissimi, si sono interessati a questo tipo di vacanza, possiamo dire così, vacanze brevi in
Sì.
ville e strutture comunque di lusso che sono diventate una risorsa significativa, insomma, come dire, qualcosa che forse di cui a volte proprietari o comunque persone che ne avevano la disponibilità non si rendevano conto fino in fondo.
Sì, assolutamente. Allora, diciamo in primis che la nostra attività nasce nel 2006, quindi abbiamo uno storico di circa 15 anni di attività. Siamo partiti dalla Toscana e dall'Umbria. Da queste due regioni, perché la nostra sede operativa è a Chiusi, in provincia di Siena, ma proprio al confine umbro.
Siete lì, proprio
E
sul confine, esattamente sul
esatto. Quindi
filo.
la maggior parte delle nostre strutture sono state sempre il nostro core business, diciamo, è stato sempre in Toscana e in Umbria. Quindi abbiamo avuto negli anni diversi clienti italiani, ma solitamente si sono attestati sempre intorno al 12-13% di tutta la clientela della stagione. Quella dello scorso anno, del 2020, a causa, ecco, di questa emergenza sanitaria, quello è stato un dato proprio totalmente diverso, diciamo, perché è stata un po' la scoperta delle ville, dei casali per quanto riguarda gli italiani e anche per quanto riguarda gli umbri, perché
Cioè, voi
comunque abbiamo.
vi siete resi conto che un mercato che prima era vissuto sostanzialmente quasi esclusivamente da una clientela straniera che magari
Straniera,
era
sì.
interessata al bel viaggio in Umbria, alla visita in campagna, adesso invece è qualcosa, ha cambiato completamente le abitudini, la pandemia, per cui molti umbri, molti toscani scelgono di fare la vacanza, magari a pochi chilometri da dove vivono, però in una
Esatto.
struttura di un certo valore. Su questo voi avete anche dei dati, il vostro osservatorio ha dei dati che
Sì,
sono,
sì.
come dire, significativi.
Ma allora sì, se negli anni precedenti le prenotazioni confermate erano per lo più da clientela internazionale, come giustamente hai detto, proveniente soprattutto dal Regno Unito, la nostra prima nazione, poi anche dagli Stati Uniti, l'Italia era, come dicevo prima, un 12-13%, ma era la terza nazione. Poi abbiamo un mercato europeo, quindi tedeschi, scandinavi, francesi, olandesi, belgi, eccetera. Nel 2020 ha prenotato circa il 54% di italiani, cioè il 54% delle prenotazioni 2020, sono di ospiti, italiani. Quindi che hanno scelto la villa, il casale, l'immobile di pregio privato che quindi regalava indipendenza, sicurezza e privacy per il 50% del totale. Quindi è stato un dato molto rilevante. Il nostro osservatorio si basa su 430 immobili affittati in tutta Italia, di cui in Umbria sono 81, quindi c'è un 18-19% diciamo di base in Umbria,
L'area
immobili.
Luca nella quale voi operate di più in Umbria, immagino voi siete al confine tra Umbria e Toscana, quindi immagino l'area del Trasimeno, l'area
Ma
del
allora, noi abbiamo un
Perugino.
po' tutta l'Umbria, non è che ci facciamo scelte o ci facciamo scrupoli su questo punto di vista, ma logicamente è proprio il lago Trasimeno, l'Orvietano, il Tuderte, quindi l'area di Todi, ma anche il Perugino, comunque sia, ci sono alcune cose anche ovviamente tra Assisi, Leogubino, il nord dell'Umbria, cioè ovviamente la parte più centro-occidentale della regione è privilegiata, ma forse anche perché ha un po' di risonanza la vicinanza alla vicina Toscana, insomma, alla regione
Certo.
Toscana che è molto conosciuta all'estero, ecco, anche l'Umbria ovviamente, però il brand Tuscany si è fatto
Hai
valere forse di più negli
toccato
anni.
un tema di cui ci siamo occupati in una puntata precedente, che è proprio la costruzione del brand Umbria dal punto di vista turistico, che da un lato ha, come dire, il vantaggio di avere vicino il brand Tuscany, ma dall'altra parte fatica a costruire un'identità e un'immagine sua. Ce ne eravamo occupati proprio in una
Sì, assolutamente.
delle puntate precedenti. Dal vostro osservatorio, questo ti chiedo, mi hai detto il 2020 è andato tutto sommato bene perché siete riusciti comunque a recuperare una clientela sul fronte italiano. La
Sì.
sensazione è che la pandemia abbia modificato tantissime delle nostre abitudini e che forse anche nelle abitudini di vita, come dire, quotidiane, per esempio nel modo di scegliere o di prenotare una vacanza, come dire, ci porteremo dietro delle novità e dei cambiamenti che questo
Secondo
anno
me sì.
ci ha insegnato. Quindi che 2021 riuscite a ipotizzare voi? Siamo all'inizio, mi rendo conto che è anche
Ma
difficile
allora,
fare
assolutamente
previsioni.
sì, siamo all'inizio perché nonostante noi ovviamente siamo a marzo inoltrato, quindi dovremmo avere già la maggior parte delle ville prenotate perché il nostro settore, quello degli affitti brevi di ville casali, si muove con molto in anticipo, soprattutto per quanto riguarda la clientela straniera che prenota anche molti mesi prima, se non addirittura un anno e mezzo prima rispetto alla data di soggiorno. Ovviamente non è così per gli italiani che prenotano tendenzialmente, noi prenotiamo sempre abbastanza più last minute. Quindi diciamo che è un po' per questo motivo, dato che ci saranno anche quest'anno soprattutto clientela italiana, un po' per il fatto che la pandemia, gli scenari esterni non permettono o perlomeno non hanno permesso finora di prenotare con serenità. Ci muoveremo più sottodata. Ovviamente stiamo registrando e abbiamo registrato già prenotazioni, non è che non abbiamo avuto prenotazioni o che anche gli stessi umbri o comunque gli italiani in generale non si siano già mossi, però prevediamo che soprattutto come è avvenuto l'anno scorso la clientela si muoverà soprattutto dopo Pasqua o comunque sia ancora meglio da maggio in poi.
Certo.
Prenoterà che un mese prima, qualche settimana prima, 2 mesi prima, ecco, sarà questa la tendenza.
Certo. Al volo, Luca, quanto costa se volessi soggiornare per un venerdì, sabato e domenica in una bella villa in Umbria? Che range di prezzo mi devo aspettare? Mettiamoci nei panni di un ascoltatore che in questo momento sia magari incuriosito dall'idea di trascorrere un weekend nelle campagne umbre. Che budget dovrebbe mettere in preventivo di spendere?
Allora, mi preme dire che noi solitamente facciamo affitti settimanali, quindi il nostro prezzo è soprattutto settimanale. Il prezzo può variare dai 1000-1500 euro di un casale, magari dipende molto anche dalla location,
Certo.
dal posti letto, dalla posizione, dalla qualità degli arredi. Noi abbiamo ovviamente un livello medio-alto di strutture, quindi è un lusso, diciamo, accessibile. Ok, però il prezzo dipende molto anche da quante persone si ospitano in quella villa e appunto la tipologia di struttura. Si può andare da un 1000-1500 euro a settimana a una villa magari più importante, anche 8-10 mila euro a settimana. Per quanto riguarda i soggiorni brevi, ovviamente il weekend andiamo su valori più bassi, ok, da qualche diciamo centinaio d'euro a qualche migliaio d'euro, magari 5-6 mila. Ecco,
Ok.
dipende un po' dalla tipologia di strutture, dalla posizione. Ecco, sono strutture comunque di pregio che regalano indipendenza, privacy, sicurezza, perché tutte le nostre strutture sono sanificate, hanno proprio sanificazioni certificate sia prima della stagione che ad ogni cambio ospite, quindi prima del soggiorno. E poi ci sono una serie di servizi che noi diamo al cliente come andiamo la polizza annullamento soggiorno, quindi il cliente ha la serenità eventualmente di poter annullare la prenotazione nel caso in cui avesse problemi oggettivamente documentabili, però motivi insomma per i quali annullare la vacanza. Abbiamo una anche garanzia che abbiamo introdotto noi internamente come azienda nelle nostre condizioni generali di prenotazione, una garanzia lockdown che anche in caso mettiamo l'ipotesi di lockdown ovviamente il cliente è tutelato, oltre che abbiamo tutele da un punto di vista di salute durante il soggiorno, la polizza sanitaria grazie alla partnership con la compagnia Europe Assistance copre il cliente nel caso in cui l'acquisti per tutta la durata del soggiorno, come anche una copertura assicurativa dedicata solo al Covid. Quindi in caso di eventuale contagio o quarantena da Covid-19, il nostro cliente è coperto
Chiaro,
nel
chiaro.
caso in cui acquisti queste polizze. Quindi diciamo che poi alcune sono, come dicevo, incluse nel prezzo, altre sono opzionali, però diciamo che il cliente, se vuole, il nostro cliente è tranquillo, può prenotare serenamente. La
Bene.
nostra assistenza è costante 7 giorni su 7, dal momento della prenotazione, che ovviamente la può fare online attraverso il booking online del nostro sito, ma siamo a disposizione con il nostro booking, customer service, concierge, sempre 7 giorni su 7, soprattutto durante la stagione.
Chiaro,
Quindi
chiaro.
diciamo che ecco, ci piace che il cliente si senta soddisfatto, tutelato e tranquillo.
Bene, bene, bene. Grazie, grazie Luca per essere stato con noi e buone vacanze
Grazie, è
a
stato un
chi
piacere,
magari
grazie a voi.
avrà il piacere di fare un viaggio in Umbria nei prossimi mesi. Bene, noi ci
Molti umbri hanno
fermiamo.
scelto la stagione nel 2020, quindi speriamo che lo ripetano, lo facciano anche nel 2021.
Vediamo, bene, 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 ce lo auguriamo. Bene, grazie. Noi ci fermiamo, diamo la linea all'informazione al GR e poi torniamo per il secondo blocco di Radio Economy. A più tardi.
Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale. A cura di Federico Fabrizi in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in blu.
Eccoci, rientriamo in studio per la seconda parte di Radio Economy e proseguiamo la nostra chiacchierata a proposito del mercato immobiliare. Acquistare casa, venderla, affittarla, che cosa conviene fare in questo momento? Io lo chiedo alla mia voce della saggezza, al nostro intelligent investor. Ciao Michele Sportoletti.
Ciao Federico, buonasera a tutti. Addirittura la voce della
Sì,
saggezza.
su sei il mio punto di riferimento. Ormai questa è una tua responsabilità. Non puoi esimerti da questa responsabilità, Michele. E ti chiedo subito questo: quali sono, Michele, dalle informazioni che tu hai? Tu sei un consulente patrimoniale, quindi sicuramente hai sotto controllo tutta una serie di dati, di informazioni. Quali sono le condizioni delle compravendite nel mercato immobiliare per l'anno 2020?
Allora, guarda, non sono così brutte come ci si aspetta. Credo che i clienti, no, anche i appunto immobiliari che si rivolgono al mercato immobiliare abbiano un po' capito come funziona, che quando il mercato c'è paura forse conviene ad acquistare perché ci sono prezzi migliori. Tant'è che si pensava appunto ad un calo delle vendite drastico, invece c'è stato nella prima parte dell'anno un meno 7, che non è un granché, però poi è stato recuperato nel quarto trimestre con un più 8, più 9 quasi per quanto riguarda le vendite. Quindi ricordo proprio anche in agosto ho sentito un mio cliente che fa appunto l'agente immobiliare nella zona del Lago Trasimene, mi ha detto che ha avuto delle richieste fortissime per quelle zone là, tant'è che ha esaurito addirittura anche tutte le case che aveva in vendita in quel periodo. Quindi c'è stata sicuramente una forte richiesta, soprattutto anche perché lo scorso anno noi eravamo un'area, diciamo, protetta dal punto di vista del Covid. Quindi chi è venuto da noi si è trovato bene e ha pensato appunto anche di magari mettere anche delle radici. Esatto.
Certo, quel messaggio dell'Umbria bella e sicura che era stato diffuso lo scorso agosto e che aveva funzionato tanto per il settore del turismo, evidentemente ha mosso anche altri settori economici. Michele, ora io
Esatto.
alzo il livello di difficoltà delle domande, passo a un dilemma che affligge tanti che hanno a che fare con la questione casa. Acquistare o prendere in affitto una casa, un appartamento in questo momento? Domanda delle domande. Allora, dal punto di vista, come dire, finanziario e dal punto di vista di chi per mestiere si occupa di studiare delle strategie, finanziarie, di investimento, di risparmio, che cosa, con quali criteri, con quali ragionamenti ci si approccia a questo tipo di bivio?
Ma guarda, il criterio è sempre che cosa mi serve, no? Perché poi se uno fa, diciamo, nell'ambito finanziario oggi acquistare una casa o a prendere in affitto più o meno, diciamo che ha lo stesso impatto, abbiamo come dire, una percentuale simile, il 25% dello stipendio, con questa percentuale ci posso sia affittare una casa che acquistarmela. Quindi dal punto di vista finanziario uno potrebbe dire tanto vale che me l'acquisto. Dal punto di vista poi un po' più ampio, sempre delle esigenze, bisogna vedere perché oggi i giovani non sono così propensi a mettere radici nel luogo anche di nascita e di appartenenza. Hanno, diciamo, rispetto al passato un'idea un po' più ampia. E quindi acquistare casa significa con un mutuo magari ventennale, significa mettere radici. In alcuni
Certo.
casi questo 25% lo destinano all'affitto perché gli dà maggior libertà. Un giorno che cambio lavoro, cambio vita, in qualche modo dico arrivederci a chi mi affitta casa e la prendo da un'altra parte. Questa cosa è una cosa sempre più, diciamo, frequente e anche per questo magari chi invece ancora nel mattone ci crede potrebbe essere un'opportunità per chi la casa la compra come investimento, perché se c'è più gente che richiede casa in affitto, magari può essere appunto per chi ha possibilità un buon investimento
Certo,
acquistarla.
no, questo effettivamente, Michele, no, è un po' il segno dei tempi, perché chiaramente acquistare una casa significa mettere radici in un posto, significa anche da un punto di vista economico sostenere delle spese fisse, penso, non so, alle istruttorie per
Certo.
un mutuo, penso ai costi da sostenere di fronte a un notaio, e quelle sono spese che chiaramente hanno un senso nel momento in cui si sceglie un certo tipo di stabilità di vita, che purtroppo oggi per molti aspetti non è più così scontata. Però questo ragionamento mi introduce a un altro passaggio. Acquistare casa significa necessariamente fare i conti il più delle volte con l'accensione di un mutuo. E quindi, se noi parliamo di mutuo, parliamo di quello di cui accennavamo anche qualche puntata fa, cioè i famosi tassi di interesse. Quanto devo pagare e quanto mi pesa comunque l'interesse nel momento in cui l'interesse di un mutuo ipotecario nel momento in cui acquisto una casa?
Allora, se devo investire dei soldi, oggi avere dei soldi da investire in un mondo dei tassi di interesse, diciamo che è un'impresa, perché non ci sono tassi attivi adeguati alle proprie aspettative. Se io invece questo capitale lo devo chiedere ad una banca, quindi lo devo prendere in prestito, forse è uno di quei momenti molto buoni per prendere un mutuo. C'è sempre questa diatriba tasso fisso e tasso variabile. Fino a qualche tempo fa, un anno fa, addirittura avevamo diciamo il tasso IRS ed Euribor, che sono i due tassi fisso e variabile, molto vicini tra di loro, addirittura per un momento quasi coincidenti. Oggi invece iniziano a distaccarsi un po' l'uno dall'altro, quindi oggi troviamo 0,80 sul tasso variabile e 1,05 più o meno sul tasso fisso. Poi questi tassi variano da banca a banca, perché poi ognuna applica le sue condizioni, ognuna applica i suoi algoritmi per quanto riguarda il rialzo dei tassi, quindi ognuna si prende poi diciamo la sua parte di rischio, perché quando si dà al cliente un tasso fisso è la banca che si tiene il rischio del tasso, e quindi questo rischio viene incorporato appunto su questi numeri qua. Poi c'è il problema dello spread, sappiamo tutti, però ecco, il tasso non è la sola variabile da tener conto, perché poi ci sono tantissime variabili come ad esempio le spese di istruttoria. Prima tu appunto dicevi, mettevi in luce spese di istruttoria, spese di perizia, che diciamo stanno all'incirca intorno ai 1500 euro a pratica, più o meno. Certo. Poi c'è chi mette più, mette meno. Poi ci sono le polizze, appunto per garantire alla banca che nel caso ad esempio dell'incendio comunque il mutuo verrà da qualcuno ripianato, in questo caso l'assicurazione. E poi ci sono le polizze facoltative, che possono essere ad esempio quelle per la morte, l'invalidità permanente, la perdita anche del lavoro. In questi mesi a qualcuno questo tipo di polizza ha fatto comodo col Covid.
Assolutamente, magari, certo.
Ecco, che magari per importi intorno ai 100.000 euro in 10 anni la persona si trova ad investire, perché non è mai una spesa. Un investimento di 5.000 euro è un investimento a perdere, ma fortuna che si perde, nel senso che se viene utilizzato vuol dire che qualcosa nella nostra vita è andato storto, no?
Certo.
Perché coprendo caso morte e caso invalidità permanente uno spera sempre di non doverli utilizzare, però se si utilizzano per questi casi, almeno la famiglia, chi resta, non ha, come dire, la casa pignorata dalla banca. Certo. Quindi sono cose a cui dobbiamo pensare. Se sottoscriviamo delle polizze, di solito non succede niente, quindi dobbiamo stare tranquilli. Però ecco, come dicevamo prima, come giustamente dicevi tu, tra l'affitto e l'acquisto ci sono anche questo tipo di problemi: scegliere il giusto mutuo, giusto interlocutore, e fare un po' di conti.
Oh, prima Michele tu hai fatto riferimento a quelli che sono i tassi di mercato, no? Attualmente in circolazione, e mentre parlavi mi veniva in mente un ragionamento. Io ho 40 anni, ho acceso un mutuo qualche anno fa, i tassi più o meno sono quelli a cui facevi riferimento tu, e quando ne parlo con mio padre, che ha più o meno una trentina d'anni più di me, e gli racconto a quali tassi io ho acceso un mutuo, e lui si mette le mani nei capelli bianchi che ha e dice: mamma mia, certo che sono tanto diversi da quelli, dai tassi con cui ho fatto i conti io quando invece ho costruito, in questo caso, perché prima comunque era anche più frequente che si costruissero le case. Però questo per dire che i tassi di interesse dei mutui nel corso degli anni, in particolar modo negli ultimi 10-15 anni, correggimi tu poi se sbaglio, sono cambiati tantissimo.
Eh sì, perché anche mio padre mi racconta di tasse doppia cifra. In realtà oggi non c'è più neanche quella cifra, perché siamo allo 0, quindi non arriviamo neanche all'1. Quindi oggi acquistare casa con un mutuo non è un cattivo affare, anzi tutt'altro. Ovviamente non possiamo fare le collezioni di immobili se non siamo gente che lavora con gli immobili, perché poi le tasse, lo sappiamo, ci tolgono gran parte del rendimento annuo, però si possono fare cose interessanti. Ci sono stati negli ultimi 10 anni dei periodi in cui siamo arrivati a tassi del 4 o addirittura fino al 6 per quanto riguarda il fisso, e avevamo invece una differenza di quasi 2-3 punti rispetto al variabile. Quindi ovviamente qualcuno sceglieva il variabile, qualcuno sceglie il fisso. In quest'ultimo anno il 95% delle transazioni sono state fatte a tassi fissi, perché giustamente quando non c'è tanta differenza qualcuno opta per diciamo la parte sicura della curva dei tassi, no? In questo momento io prendo una rata e non mi cambia mai. È anche vero che, da quello che dicono le banche centrali, nonostante l'economia sia vista in rialzo, ovviamente, perché veniamo da un meno 9 nel 2020, quindi ovviamente speriamo
necessariamente
che
questo rimbalzo lo dovremmo fare.
Ecco, però comunque le banche centrali non si vogliono prendere il rischio di bloccare la crescita, quindi probabilmente i tassi rimarranno lunghi, o meglio bassi, per lungo tempo. Poi vedremo, sono cose che si vedono man mano. Una cosa interessante rispetto al passato, appunto, richiamavamo i capelli bianchi dei nostri genitori, una volta per cambiare banca e mutuo era un'impresa, oggi invece è facilissimo. Quindi posso anche decidere di partire col tasso migliore e poi in corsa a rinegoziare il mutuo. Oggi ci sono le surroghe,
lo
scambio, a seconda se voglio cambiare, come dire, l'asset, no, del mio mutuo. Quindi la surroga presuppone un cambio 1-1, quindi ho questo in una banca e lo porto dall'altra. Lo scambio invece posso cambiare qualcosa, posso cambiare la durata, posso cambiare l'importo.
Tra l'altro la surroga, Michele, aiutami anche qui, dimmi se vado nella direzione giusta, la surroga tra l'altro non ha neanche costi di gestione particolari, giusto?
Esatto, diciamo che non pago neanche il costo del notaio, tra virgolette, perché a volte, dato che sappiamo che i margini sono bassi oggi per le banche rispetto al passato, i costi sono rimasti quelli, a volte ho visto che per la surroga ci sono degli spread un pochettino più alti. Quindi dobbiamo fare il conto se il mutuo che spostiamo a sotto i 100.000 euro, per dire, vale la pena fare la surroga anche a costo di uno spread un po' più alto. Se invece il mutuo che spostiamo, che surroghiamo, è oltre i 100.000 euro, 200, 250, avere lo spread un po' più alto è penalizzante. Quindi certo, conviene magari pagarsi il notaio in proprio e prendere tutto il vantaggio dello spread più basso.
Certo, certo. Michele, tu ci aiuti sempre a fare anche un po' di educazione finanziaria, mettiamola così. Ci ricordi come si compone il tasso di interesse di un mutuo? Perché poi noi ricordiamo queste cifre, le mettiamo in fila, sono percentuali, sono dati, però è anche interessante capire che cosa c'è dentro quei numerini.
Esatto. Allora, guarda, intanto una cosa importante, l'ultima cosa da guardare è il tasso, perché le banche, adesso io lavoro in banca, ma diciamo i trucchi del mestiere sono questi, sanno che il cliente guarda il numero, il tasso, e quindi a quello magari dedicano un po' più di attenzione quando fanno una proposta. Quindi di solito che fa il cliente? Va nella banca dove il tasso è più basso, poi che fa? Però quando ormai sta dentro, sta in trattativa, magari il mutuo è già un po' in via di perfezionamento, escono fuori magari delle piccole sorprese, tipo ad esempio le spese di incasso mensili. Ogni rata che viene pagata, a volte ho visto, si va dai 4 euro ai 4,75 euro per ogni rata incassata, che se consideriamo 20 anni di mutuo, più o meno, che è la durata media di un mutuo, sono altri 1.000 euro di costi in più.
Certo.
Che vengono frazionati, non fanno tanto mai lì per lì, ma se faccio il conto finale sono 1.000 euro. Quindi intanto attenzione alle spese di incasso mensile. Poi ci sono ovviamente il costo delle polizze, quelle obbligatorie, e tutto quello che ti sto dicendo viene appunto messo all'interno di un tasso che si chiama tasso effettivo globale, o TAEG. Quindi il TAN è quello che di solito pubblicizzano le banche, dove il cliente, a cui il cliente, no, magari gli luccica un po' come numero. In realtà poi dobbiamo guardare il TAEG, ma anche qui gran parte dei consumatori ormai sono abituati a questo numerino, e poi non c'è dentro al TAEG tutte le spese delle polizze accessorie, abbiamo detto prima appunto, polizze caso morte, invalidità permanenti, che non sono obbligatorie, quindi vanno dietro alla scelta del cliente, quelle lì non ci sono all'interno del tag. Però anche lì bisogna vedere come vengono composte. Magari troviamo una banca che fa pagare meno quella polizza lì, una banca che la fa pagare, certo, di più. Però ecco, non sta dentro al tag, quindi attenzione, perché se uno guarda il tag, magari qualche assicurazione, qualche banca potrebbe aumentare la polizza accessoria, tanto ormai il cliente, no, ha firmato, per dire, e quindi sproporzionare un po' quel famoso TAN che vedevamo all'inizio.
Che era all'inizio.
Bisogna un po' farci attenzione, sì.
Michele, possiamo dire complessivamente, tu prima lo stavi accennando, che comunque oggi, come dire, la scelta dell'acquisto di una casa può essere considerato, anche alla luce proprio di questi ragionamenti che tu stavi facendo, un buon investimento sul lungo periodo, complessivamente, per come è messo il mondo oggi, non solo finanziario,
Sì, allora, sul lungo periodo è un buon investimento. Ovviamente se uno la deve acquistare oggi, la casa per necessità, perché ci vuole andare ad abitare, è sicuramente il miglior investimento che possiamo fare, l'abbiamo detto prima, affitto contro acquisto più o meno ci impegna lo stesso livello di reddito. Se la devo acquistare per rivendere, per affittare, potrebbe essere un buon investimento, attenzione alle zone dove acquistiamo, perché ci sono zone anche a Perugia che sono, diciamo, cambiate rispetto alle aspettative iniziali, quindi ho comprato casa lì perché la volevo affittare, magari era comoda, perché, che ne so, diciamo vicino alla stazione e poi vicino alla stazione nessuno ci vuole andare ad abitare. Quindi dobbiamo stare un po' attenti alle zone dove, no, dove le compriamo, e qui ecco, un buon agente immobiliare con un po' di sensibilità sicuramente ci sa consigliare. E poi c'è la parte oggi della ristrutturazione, che ormai da qualche anno abbiamo, tra il 60% e il 65% del risparmio energetico, il 50% della ristrutturazione, adesso addirittura arriviamo al 110%. Oggi se io acquisto una casa che non è nuovissima, che ha bisogno di essere adeguata dal punto di vista energetico, beh, tutto quel valore di ristrutturazione in più che oggi si accolla lo Stato attraverso il credito di imposta, è tutto valore che io in un giorno, tra qualche anno, posso riutilizzare come valore che mi viene pagato da un possibile acquirente. Quindi oggi comprare casa conviene.
Oh, Michele, noi accennavamo una puntata scorsa, un paio di puntate fa, alla questione dell'inflazione, no? Altro fattore pesa in un certo modo nel valore degli immobili è anche questo, è anche l'inflazione.
Sì, perché essendo un bene reale immobile, cioè sta lì, non si può spostare, se in un momento determinato l'inflazione aumenta di 2 o 3 punti, o anche a volte ci sono state delle fiammate anche di 10-15 punti, è normale che l'inflazione mina il potere d'acquisto, e se io non ho i soldi in banca il potere d'acquisto lo perdo, ma se ci ho comprato un valore, un bene, in questo caso immobile, il bene immobile probabilmente si adegua all'inflazione. Perché? Perché il prossimo anno le case, se l'inflazione è il 10%, probabilmente costano il 10% in più. Quindi avere una casa vuol dire avere una protezione da questo punto di vista.
Chiaro.
Un po' come comprare l'oro in alcuni momenti, o come comunque rivolgersi anche alle azioni. Anche le azioni, essendo beni comunque che si quote di aziende, che sono beni reali alla fine, anche loro in qualche modo, se ovviamente le aziende sono sane, riescono ad adeguare il potere d'acquisto che viene perso attraverso l'inflazione.
Domandona, chiaramente l'acquisto di un immobile va messo dentro una pianificazione finanziaria. Io ormai ho imparato da te anche un po' di termini tecnici, però se intendo bene tutto il ragionamento che abbiamo fatto, anche l'acquisto di un immobile va collocato dentro una pianificazione finanziaria di un certo tipo.
Allora, la pianificazione finanziaria è, diciamo, alla base di ogni scelta finanziaria, perché se io non pianifico faccio degli errori e poi ne pago le conseguenze, specialmente su investimenti importanti come quelli della casa. A volte è necessario ristrutturare delle case per poi metterle in affitto, perché magari sono in zone buone e quindi hanno un valore, a volte invece potrebbe essere il caso di venderle. Di vendere quegli immobili perché magari non riusciamo ad affittarli e quindi non conviene ristrutturarli, quindi non ristrutturiamo tanto per affetto, ristrutturiamo se ha senso, e se non hanno un valore commerciale perché quella zona non è un granché, conviene venderli, perché alla fine comunque sono dei pesi attraverso le tasse che paghiamo su quegli immobili che diciamo non riusciamo poi nel tempo a gestire bene, o anche se li gestiamo comunque non sono soddisfacenti. Quindi metterle all'interno di una buona pianificazione, sapere che magari ho due figli, che magari non li vorrò far studiare a Perugia, quindi è inutile che compro la casa per i figli se tanto non studiano a Perugia, perché la maggior parte di quelli che studiano fuori rimangono fuori probabilmente anche a vivere. Bisogna un po' pianificare questa cosa per non trovarsi male.
Certo. Bene, bene. Michele, noi abbiamo fatto una bella chiacchierata oggi sul settore immobiliare, che non è affatto un settore di poco conto nell'ambito economico e finanziario. Noi diamo appuntamento, come sempre, come tutte le settimane, Michele, a martedì prossimo a questo punto.
Io ci sarò.
Bene, bene. Allora, buona serata da Federico Fabrizi
e Michele Sportoletti.
A martedì prossimo.
Ciao.
Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale. A cura di Federico Fabrizi in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.